www.redigio.it e la storia continua. La nostra parlata ha delle nobilissime origini. Giacomo Devoto, Genova, 1897, Firenze, 1974, uno dei massimi linguisti del Novecento e grande innamorato dell'etimologia, disciplina alla quale ha dedicato ampi studi e numerose pubblicazioni, ci informa che la parola dialetto proviene da quella francese del secolo XV, dialecte. A sua volta originata al vocabolo tardo latino dialectos o dialectus, che trova il suo gancio definitivo nel greco dialectos. È un circolo chiuso. Dialectos in greco significa lingua e deriva dal termine dialegstai, conversare. Pur indicando all'origine la stessa cosa, le parole lingue e dialetto vengono illustrate nei maggiori vocabolari italiani in modi differenti. Il dialetto è un sistema linguistico in ambito geografico limitato che soddisfa solo alcuni aspetti, per esempio il popolare e l'usuale, e non altri, per esempio il letterario e il tecnico, dalle nostre esigenze espressivo. Beh, e questo è verissimo. E la lingua cos'è? È un insieme di convenzioni necessarie per la comunicazione orale fra singoli, consacrate dalla storia, dal prestigio degli autori, dal consenso dei componenti della comunità, che ad essa dà nome, ad esempio il dialetto di Roma antica è assurdo a lingua latina, quello di Firenze a lingua italiana, quello dell'Île-de-France a lingua francese. Sono definizioni, ad esempi, tratti dal dizionario italiano, quello del Devoto Oli. Differenze quindi, quasi sfumature, su ciò che si intende per lingua, dialette, parlati e locali. Ecco, forse la definizione più appropriata è proprio la parlata locale. Risponde meglio di altre al senso reale che ogni espressione di comunicazione verbale e scritta possiede. La parlata locale implica senza ombra di dubbio una scelta ben precisa e definitiva, almeno per un certo arco storico di tempo, anche se nulla è meno definitivo del mutare perpetuo della parola. Ma torniamo quindi alla domanda iniziale su cosa sia un dialetto. Giambattista Vico nel XVII secolo annotava che i parlari volgari debbono essere testimoni più cari degli antichi costumi, gratificando con questa affermazione l'importanza stessa del dialetto e i suoi risvolti sociali e geograficamente circoscritti. Nell'Ottocento poi Francesco Cherubini, preso da amore e stupore per le parlate lombarde, che andava raccogliendo per il suo notissimo vocabolario milanese, constata che al mondo poche meraviglie, credo io, sono superiori a quella dell'infinita varietà delle parlature umane. Beh, è vero anche questo. E già che ci siamo, prendiamo spunto dalle parlature e notiamo per inciso che parlare proviene dal vocabolo latino medievale, IX secolo, parabolare, che si è poi modificato nel tempo in paravolare, oppure paraulare per giungere al verbo dell'attuale impiego. Sappiamo anche che la parola in latino era detta verbum, solo nel tardo latino o latino curiale, propiziata dalla predicazione che veniva fatta nelle chiese, la parabola, finì per trasformarsi in parola, seguendo la metamorfosi che abbiamo visto. Ma quello che ora ci interessa è una parlata locale, di ben definita collocazione geografica nel vasto ed eterogeneo panorama dei dialetti lombardi. Si è più volte detto e scritto, e sembra quasi un luogo comune, che come i dialetti della Lombardia si presentino di difficile comprensione e siano indocili all'orecchio. Eppure sono stati in gran parte plasmati, ma quasi dal 70%, dall'influenza del latino. Ciò che dà l'impressione concreta di tale diversità è il fatto di avere subito nel corso dei secoli l'impronta di altre lingue praticate dai popoli invasori. I Celti, i Goti, i Longobardi, a loro volta a formare un nuovo linguaggio miscelato con il tardo latino, per non parlare del rimestio generale propiziato dalle lingue dei dominatori moderni, spagnoli, francesi e austriaci. Come siano distribuite le numerose varianti del lombardo, è presto detto, con una testimonianza che ne dà Bernardino Biondelli nel suo celebre saggio sui dialetti gallo-italici del 1853. In tempi da noi non molto lontani, la divisione politica meglio corrispondeva alla lingua che non al presente. I confini delle parlate lombarde sono a settentrione le Alpi Retiche e le Pontine, una catena, la Camonia, Camuna, sino al Monte Rosa, il corso del Sesia, che da questo monte scaturisce, sino alla foce del Po. A mezzogiorno, il corso di questo fiume, dalla foce del Sesia fino a quella dell'Oglio, tranne un piccolo seno il quale abbraccia la città di Pavia, e i vicini distretti sino alla foce dell'Ambro e al termine del Naviglio di Bereguardo. A occidente, una linea trasversale dalla foce dell'Oglio a Rivalta sul Mincio, indi il corso di questo fiume da Rivalta a Peschiera, il lago Benaco e i monti che dividono le valle del Sarca e del Mincio e la catena Camonia. Ma questa forse è una pignoleria eccessiva del buon Biondelli? Ma sembrerebbe escluderlo, anche per via della chiosa finale. È quindi manifesto che il ramo lombardo comprende i dialetti parlati nel regno lombardo, tranne il pavese e il mantovano. I dialetti della Svizzera italiana, ossia del canton ticinese, e i dialetti del regno sardo, compresi tra Sesia, il Po e il Ticino. Beh, grazie a questa descrizione di Biondelli e al suo piccolo saggio di geografia applicata, rileviamo con facilità che il lombardo, propriamente detto, sconfina dei limiti amministrativi ora conosciuti. Occupa una considerevole parte del Piemonte, che a quei tempi era il Regno Sardo, e tutta la Svizzera italiana, Canton Ticino in primo luogo e una parte del Canton di Grigioni, per l'esattezza la Val Mesolcina, che si trova a nord-est di Bellinzona, le valli Bregaria e Calanca, oltre il Maloja per chi proviene da Chiavenna e va a Poschiavo a nord di Tirano. Ma è il dialetto di Gorla Maggiore, quello delle nostre zone, ma da quali radici proviene? Beh, è inquadrato nelle parlate della Lombardia occidentale e fa un po' storia a sé tutto sommato. Ovvio che sia figlio del bustocco, pur se conserva notevoli agganci anche col legnanese. Sono queste infatti le due parlate sorelle, un tempo molto più simili tra loro di quanto lo siano adesso, che stazionano in una bolla, cioè in una isoglossa, geografica percorsa dall'Olona, che comprende altri centri minori i cui dialetti denunciano caratteristiche consimili. Infatti a nord troviamo i paesi di Cairate, Fagnano e Gollamaggiore, a sud Casorezzo, a ovest Castelnuovo e Vanseghello, a est Cerro e Scaldina. Nel centro di questa bolla, naturalmente, le due città maggiori, Busto Arsizio e Legnano. Augusto Marinoni, 1911-1997, insigne studioso legnanese, notevoli i suoi studi su Leonardo da Vinci, e docente di dialettologia per molti anni presso l'Università Cattolica di Milano, in un'occasione di una sua conferenza, secondo il panorama storico dell'Alto Milanese, tenuta presso il Rotary Club Busto Legnano nel 1957, descrive compiutamente l'origine di questa sopravvivenza linguistica nell'area del nord di Milano, definendola come un dialetto della Brughiera. Prima dei Celti, dei Goti e dei Longobardi, questa zona era abitata da Liguri, una popolazione di probabile origine asiatica, che finì per stanziarsi nell'area compresa fra il Ticino e l'Olio, oltre che il Piemonte, Liguria, Francia, Meridionale e Spagna. Nelle zone dei laghi di Como, Lugano e Maggiore sono state rinvenute diverse iscrizioni liguri collegabili a una specifica varietà, il Leponzio, che hanno condotto a uno strato linguistico più antico, il pre-indoeuropeo, e a uno più recente, l'indo-europeo. Tracce evidenti di tale parlate, ma non sono le uniche, sono i termini pala per indicare le rocce e le pietre tombali, clav che sta per rupe sporgente, oltre al suffisso asco, ancora oggi sempre presente in numerosi toponimi, Bogliasco in Liguria, Grugliasco in Piemonte, Garlasco in Pavese, Giubiasco a pochi chilometri da Bellinzona. E altri centri si rifanno al contrario al suffisso ligure, ate, ato, lambrate da lambro, olonate da olona, seriate da serio. Per passare alla variante ato ci spostiamo nel bresciano, lonato, rezzato. Non sono solo i suffissi visti a determinare l'origine ligure di alcune parole. Ce n'è ancora l'antico come nome, come Castelseprio, Sibrium, che stava per argento. In uno studio, La necropoli di Canegrate, pubblicato nel 1953 dal Rittatore von Weiler per la rivista Sibrium, viene ricordato che l'insediamento ligure che ha dato origine alle necropoli risalente ai secoli IX e X a.C. e che col tempo conserverà nelle parlate della zona la caratteristica lesione della R, il fiero contrasto con i dialetti circostanti, orientati lungo un altrettanto fiero uso del rostracismo, l'uso della R in luogo della L, ormai quasi del tutto scomparso in Lombardia. Si estendeva lungo le valli dell'Arno, dell'Olona, da Cairate, Castellanza e Legnano. E con l'arrivo del V secolo a.C. dei Celti, venne introdotta una nuova lingua che non a tutti i liguri accettano. Molti di loro si ritirano nei luoghi più appartati e delimitati, dalla grande fascia dei boschi di Brughiera, con risultato, non accertato ma altrettanto probabile, di facilitare la conservazione nel tempo della lingua originale. Ma torniamo allo studio del Marinoni. Sappiamo che la latinizzazione della Lombardia ha prodotto un notevole cambiamento nelle abitudini linguistiche degli abitanti. Il latino parlato nel mondo romano non era certamente più quello di Cicerone. Grazie alla lungimirante politica di assimilizzazione messa in atto dagli uomini di Roma, la lingua madre, parlata in Spagna, in Francia e in altre terre conquistate, risentivo dunque dell'influenza dei sostrati linguistici, quelli preesistenti. Col tempo si sarebbero sviluppate le lingue romanze, così come in aree più ristrette, nello specifico in Lombardia, il latino superstite in bocca a un ligure, a un gallo e a un longobardo. E questo sarebbe apparso diverso da zona a zona, da gruppo a gruppo di parlanti. E scrive Marinoni: quando con le invasioni barbariche l'unità fisica e spirituale impresso dal dominio romano venne meno e le popolazioni si trovavano a vivere una vita sempre più ristretta nei limiti angusti della regione o del villaggio, allora le diverse caratteristiche del latino parlato dei singoli punti del territorio furono libere di svilupparsi con una evoluzione individuale che andò sempre di più accentuando le differenze tra regione e regione, villaggio e villaggio, talora anche quartiere e quartiere di una stessa città. Isolamento e antagonismo di campanile che poteva variare nel tempo, ma di cui è ancora vivo il ricordo fra noi. Il rifiuto inconscio dell'innovazione linguistica, l'isolamento giustifica quindi l'attaccamento degli abitanti delle proprie tradizioni e alle parole impiegate. Al secolo XI risale il distacco linguistico di Legnano da Busto. La città del Carroccio gravita sempre più verso Milano e l'unità del Seprio è solo un ricordo annacquato. Come logica conseguenza prende corpo una accesa rivalità fra le due più importanti città situate nel centro dell'Isola Grossa, della quale parlava prima il Marinoni. Non sono soltanto motivi di campanile a determinare questo distacco. Prova ne sia che la battaglia contro Barbarossa venne combattuta nel quadro di un baluardo difensivo che vede Milano appoggiarsi a Legnano con fiducia, mentre Busto rimane fedele al mandamento del Seprio e si accentuano così anche le diversità linguistiche. Il frequente contatto con Milano induce il lignanese ad abbandonare stabilmente un certo numero di vocali finali, specie la R, la S e quella schiacciata, la SCH. Mentre Legnano si pronuncia dur, udur, ados, brash, a Busto le stesse parole suonano come du, udui, adosu, baushu, brashu. Rimangono al contrario nelle due città le vocali finali col passaggio della E a D e quella dalla O a U. È una curiosa e simpaticamente maliziosa è la constatazione che ne trae lo stesso Marinoni, che da bravo legnanese aggiunge che la prevalenza dei suoni vocalici A, I, U, oltre che la lunghezza di non poche parole, ha portato qualcuno a formulare scherzosi raffronti fra il bustocco e il sancrito. La parlata di Gorla Maggiore, nella quale ci vengono fornite uno spaccato più esauriente con i suoi dizionari, la fraseologia, i racconti e le poesie, appartiene in questa ultima analisi a buon diritto, pur con le inevitabili varianti, al dialetto di Busto Arsizio e rientra a pieno titolo nella storia evolutiva delle parlate della zona. Il dileguo della R intervocalica nella parlata di Gorla e in quella nell'area del Seprio è, secondo lo studioso italiano Clemente Merlo, fondatore del vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, VDSI, inevocabilmente l'acutissima tra le due spie rigoli che ci consente di segnare territori dove prima della conquista romana i rigoli erano stati confinati dai certi invasori. E a questo punto la storia ricomincia da capo. Vale la pena di concludere queste note riportando alcune simpatiche considerazioni di Carlo Agimonti, autore del pregevole Dizionario Bustocco, il cui sottotitolo suona così: collezioni di vocaboli e saggi indicativi pubblicato nel 1957 dalle Arti Grafiche Bustese. E scrive Lanzimonti: la parlata bustocca, generalmente usata prima del Novecento, è quella che io ho considerato in questo lavoro, documento di genuino bustocco, di quel linguaggio bustocco che, su per giù, parla ancora il popolo, che viene usato con proprietà dalla nostra gente, colta, e che serve come lingua del lavoro, a San Paolo nel Brasile, e in altre località del Sud America dove l'intraprendenza dell'acqua e dei crespi è fatto in quei lontani centri vere e proprie colonie della madre patria. Reso omaggio all'imprenditorialità dei concittadini sparpagliati nel mondo, Lanzimonti spiega anche perché le loro attività abbiano avuto successo precisando: nel nostro vocabolario non ha riscontro il verbo prendere, che in quello dei Landoni, per contrasto, c'è e corrisponde al dialetto te. Troviamo invece, prosegue Lanzimonti, ciapà, acchiappare, brancà, afferrare, catà, togliere. Ciò che significa che i bustocchi non hanno mai trovato nulla da prendere comodamente, ma hanno sempre dovuto sforzarsi ad acchiappare al volo, prima che scappi, e afferrare per impedire che sfugge di cogliere alla svelta prima che gli altri colga. In questo lavoro l'autore ha posto accento sui valori morali del buon vivere, sul legame profondo che unisce le persone per mezzo dell'uso delle parole apprese come il latte materno, e ci sembra opportuno e in perfetta sintonia concludere queste note con le ultime parole che lo stesso Lanzimonti ha scritto nella sua presentazione, il pensiero rivolto ai molti cittadini lontani Bustarsizio, quando il bustocco rientra a casa sua dopo lunga assenza, a Milano esulta, al ponte Villoresi si esalta e alla prima delle robinie e dello scarno bruco, della ribollente terra fatto di erica gentile, balza in piedi, poi prende a camminare sicuro calcando la sua terra, con essa si fa tutt'uno. Egli sa che a busto potrà accedere, ma non mai senza storie, perché nessuno mai muore nella sua patria e nella sua terra. www.redigio.it e la storia continua.